Grazie Manuel, benvenuti a tutti. È un vero piacere vedere così tante visi di persone care, che siete tutti cari. Naturalmente oggi qui a Seriata abbiamo il pienone. Però anche quando ci sono tanti che non possono venire, si collegano, diamo prova e diamo anche dimostrazione che vogliamo essere vicini a tutti, anche se virtualmente, e creare e contribuire all'unità della Chiesa di Dio in Italia, perché quando si rimane troppo isolati è facile poi perdersi d'animo o camminare da soli. Sembra un'eternità, ma non so quanti di voi vi ricordate un individuo che si chiamava, ancora è vivo? Non lo so se è ancora vivo, si chiamava Ambrogio Fogger. Ambrogio Fogger è morto? È morto, poverino. Ma questo qua negli anni 70, se ricordo bene, 1974, era, come dire, uno che aveva deciso nella sua vita di coinvolgere l'intera sua famiglia, amici, quella di facciamo un'impresa eccezionale che nessuno al mondo abbia mai fatto. Quello di navigare tutto l'oceano, da fare il giro del mondo via mare con una sola barca, senza vela, senza motore, senza, quei tempi non c'era nemmeno né il cellulare e nemmeno il satellitare. Il satellitare non c'era. Questo qua fu chiamato, ma non era l'unico, fu chiamato navigatore solitario. Chi se lo ricorda, fece scalpore a quel tempo. E poi ovviamente nell'era moderna c'è un altro che si chiama Chris Bertish, se voi lo cercate su Facebook, anche questo è, agli occhi della gente cosiddetta tra virgolette normale, un pazzo, perché questo ti cavalca le onde in una maniera tale, è un surfista, ma ha anche fatto lui in 93 giorni, anche lui ha navigato tutto il mondo, anche lui con una barca, da solo, perché tutti gli altri lo hanno mandato all'altro paese, perché lui voleva, non voleva essere un navigatore solitario, invitava parenti, amici, poi dice ma tu sei pazzo. Ecco, noi siamo un po', chi vuole essere veramente cristiano deve sapere a che cosa va incontro. E noi genitori, per esempio, quando io e mia moglie eravamo sposini, ancora non era nato nemmeno il nostro primogenito, ci sentivamo chiusi nel nostro paradiso di amore come sposini. Poi quando Dio ci chiamò, ci siamo resi conto che sì, come sposini noi non bastiamo l'uno all'altro, ci vuole Dio. Noi abbiamo bisogno, sentiamo il bisogno che man mano che gli anni passano, il coniuge di cui noi ci eravamo innamorati, di cui ancora siamo innamorati e che non faremmo mai il pensiero di tradire ovviamente, non è mai all'altezza di Dio, non è così perfetto come noi l'avevamo inizialmente visto, perché all'inizio siamo un po' ciechi, ci innamoriamo dell'essere umano, poi poco a poco passano gli anni e vediamo, mia moglie ha visto che proprio così perfetto io non ero, però mi ha sopportato e ha sviluppato amore malgrado tutti i miei difetti. E la cosa ovviamente continua così, per anni. Ora, i navigatori solitari, noi sapevamo che quando siamo stati chiamati e abbiamo avuto il primo figlio, poi il secondo, noi sapevamo che questa vita cristiana, la via a cui Dio ci chiamava, sarebbe stata una vita solitaria, come quella di Noè, che a poco perdettero tutti gli amici, quelli che nella Bibbia vengono chiamati figli di Dio. E Noè è stato il figlio, uno dei figli di Dio per antonomasia, ma fu quello che resistette fino all'ultimo. Ora, se a quel tempo c'era l'arca, oggi c'è la Chiesa che sostituisce l'arca, e quindi la salvezza viene entrando in quest'arca, non restando fuori, oppure frequentandola come ospiti. Difatti, lo scopo di questo mio sermone di oggi è di accendere e di motivare, di far crescere lo zelo non verso Carmelo Anastasi o verso la Chiesa, ma verso Dio, verso il nostro Creatore. Perché noi ogni giorno che passa non ci rendiamo conto, anche quando facciamo i compleanni, per esempio, tutti ci scambiamo gli auguri, ma mi domando quanti veramente danno e dicono grazie a Dio che mi ha dato un anno in più di vita. Quindi noi eravamo consapevoli di questo, e se abbiamo fatto della scelta, una scelta che poi ci avrebbe fatto vedere da tutti gli altri come degli sciocchi o degli sprovveduti o come degli ingenui che crediamo delle cose, il paradiso, il regno di Dio, insomma questi sono come dei bambini, sono degli arlocchi, credono a tutto questo. Invece noi abbiamo scelto questa strada consapevoli che avevamo una responsabilità non solo nei confronti nostri, ma nei confronti dei figli che avremmo fatto nascere, dei figli che avremmo fatto crescere. E se abbiamo fatto tanti di questi sacrifici, quello anche di vivere nella solitudine e anche quello di essere beffeggiati dagli altri, è stato proprio in virtù di questo amore che abbiamo nei confronti dei nostri figli. Quindi, perché questi figli, come i figli di Noè, che contribuirono a costruire l'arca, non se ne stettero lontano. E noi non ce ne rendiamo conto che siamo delle persone eccezionali, e non dico questo per dire che siamo chissà che eccezionali agli occhi di Dio, perché tra le poche persone siamo disposti a camminare da soli, ad essere navigatori solitari. Sappiamo benissimo che appena giriamo le spalle la gente ci prende per stupidi, per troppo ingenui. Quindi questi navigatori solitari, perché furono disposti anche a essere presi in giro e a essere solitari in questa impresa? Qual era la forza che permise loro di andare avanti? Penso che ci siete arrivati tutti, è lo zelo. È la motivazione, lo zelo. Quanto zelo abbiamo ognuno di noi nei confronti di Dio, cioè, perché se Dio non è una realtà nella nostra vita, è una solo un'idea, un'immaginazione, ovviamente noi daremo priorità o zelo per le altre cose, esclusivamente per le altre cose. Non è che noi non dobbiamo avere zelo per le cose di questa vita, dobbiamo avere zelo per tutti i nostri cari, amandoli tutti, zelo per mantenere le promesse, gli onori, pagare le bollette, essere bravi cittadini. Ci vuole lo zelo in tutte queste cose, crearci una buona reputazione in questa società. Ma lo zelo maggiore, supremo, noi lo dovremmo avere nei confronti di chi ci dà il respiro. Di chi ci dà il respiro. Quindi, ora, per andare avanti da soli, ci vuole maggiore impegno, forte motivazione e grandissimo entusiasmo davanti alla prospettiva di poter raggiungere il traguardo. E non c'è posto per il dubbio, non ci dovrebbe essere alcun posto per il dubbio. Alcuni di noi, per esempio, per quanti anni abbiamo celebrato la festa dei tabernacoli? Non solo i battezzati, ma anche i non battezzati. Tanto da magari essere visti come se fossero già battezzati. Ma sono passati tanti anni. Quanti di noi, che cos'è che ci ha dato questa forza di continuare a fare questa festa? Lo zelo. Se non lo zelo per Dio, è stato sicuramente lo zelo o l'amore nei confronti dei genitori, nei confronti dei fratelli, delle persone, membri della Chiesa, per i quali si è magari più amici nei confronti di questo che nei confronti di tanti nel mondo, perché quelli nel mondo, uno dei miei nipoti una volta diceva: zio, guarda, quando sei nel mondo tu lo vedi, e quando sei nella Chiesa è tutto diverso. Perché siamo tutti pieni di difetti, però tu vedi uno spirito diverso, un impegno diverso, è vero? Un impegno diverso. Quindi la Bibbia, noi dobbiamo vedere che molti hanno ciascuno il proprio libro, ci sono i buddisti, ci sono quelli che seguono le idee sagge di Confucio. Ci sono, anche nel mondo cosiddetto cristiano, quante chiese ci sono? Sono realtà che portano a confondere. Portano a confondere se noi ci concentriamo a guardare queste realtà, cose che non dovremmo guardare. Perché molti quando si collegano con noi o quando ci chiamano vogliono sapere, dice no, io sto cercando la chiesa, praticamente ognuno cerca la chiesa dove sta bene, anziché cercare Dio. Bisogna cercare Dio, il creatore, che è il creatore di tutto. E poi è Dio che ci mette nel posto giusto. Quindi alcuni di noi sono qui nella chiesa per decenni. Per decenni, anche 50 anni ormai, quasi mezzo secolo. Come hanno fatto a mantenere questo zelo fin dall'inizio? Però dovrei dire, se vogliamo essere sinceri, che magari dopo 40 anni a volte questo zelo viene a mancare, o si affievolisce, non perché si è di malavoglia, ma perché i problemi della vita veniamo distratti da. Insomma, questo zelo non è sempre costante, non è sempre in crescita. Ecco, lo scopo di questo sermone vuole anche essere di incoraggiamento a tutti noi per riaccendere, qualora qualcuno di noi può sentire basso questo zelo e dire, beh, io mi coinvolgo fino a qua, ma più in là, cioè ognuno di noi mette magari dei confini, mentre fino a che punto? Noi ora vedremo attraverso la Bibbia, la quale offre diverse storie, diversi esempi molto edificanti, che possono aiutarci a misurare, questo è lo scopo, possono aiutarci a misurare a che punto è il nostro zelo. Quindi è principalmente per noi battezzati. Anche può aiutare anche chi ancora è sulla via del battesimo e dire, ma io sino a che punto? Esempi edificanti che ci aiutano a ravvivare lo zelo, a farlo crescere oppure ad accenderlo nella nostra vita per la prima volta. Andiamo in Matteo capitolo 4, in Matteo capitolo 4. È una scrittura molto edificante, un episodio che vede coinvolto Gesù, Matteo capitolo 4, perché attraverso queste storie della Bibbia vedremo che ci sono alcune cose da fare per accendere lo zelo verso Dio. Verso Dio. Perché se dovesse essere verso la Chiesa, che è fatta di noi esseri umani imperfetti, che a volte diciamo delle cose magari fuori luogo, oppure semplicemente a pelle, qualcuno ci è antipatico, ma noi no, noi dobbiamo accenderlo verso Dio e per poterlo fare ci sono alcune cose da fare. La prima cosa da fare è, per esempio, la troviamo qui in Matteo 4. L'abbiamo tutti aperto la Bibbia, in Matteo 4, dal versetto 18 in poi, Gesù, camminando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare perché erano pescatori. Ora uno può dire, dice, Gesù chiamò pescatori, è come se noi vediamo ora dei pescatori che sono di quattro soldi, persone ignoranti. Nel versetto 19 disse loro: seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. Ora essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono e proseguendo il cammino, Gesù vide due altri fratelli, Giacomo, il figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, nella barca con Zebedeo, loro padre, i quali riassettavano le reti. E li chiamò. Nel versetto 22, essi, lasciata prontamente la barca e il padre loro, lo seguirono. Ora, specialmente a quel tempo, quelli erano gli attrezzi di una vita, era il loro patrimonio. Non è che erano qua, 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 oppure pescatori così, possedevano la barca. Io non posseggo una barca, non me la posso nemmeno comprare una barca. E quelli possedevano più di una barca e le reti, anche quelle costano. Ora, questi come risposero alla chiamata di Dio? prontamente abbandonarono la loro attività. Abbandonarono la loro attività. Addirittura il loro padre, che magari se cerchiamo di immaginarci, di dire: ma dove state andando? Scansafatiche, venite qua a lavorare. Cioè lasciare il certo per l'incerto. Ve ne andate appresso a quest'uomo di Nazareno che non saprete che pesce pigliare. Quindi potete immaginare la costernazione del padre. Ma essi risposero prontamente. Ora, da questa storia abbiamo visto che rispondere a Dio prontamente è un segno della reale presenza di zelo nei suoi confronti. Cioè dimostra quanto realmente lui è reale nella nostra vita. O se è solo un'idea che poi alla fine si dice: ma chissà se è tutto un bluff. Cioè una reale presenza nei confronti di Dio, ma anche nei confronti della chiamata di Dio. Per esempio, i figli nostri, dice, sono santificati in virtù della fede dei genitori. Ma cosa significa essere santificati? Significa essere chiamati, senza necessariamente aspettarsi da parte di Dio. Dio non si aspetta una chiamata immediata quando i figli sono santificati in virtù dei genitori. Non se l'aspetta, perché i figli possono essere neonati, possono essere di 5 anni, di 10 anni, quindi tante volte. Però Dio aspetta a un certo punto nella vita di quelle persone che magari diventano adulte e riflettono e maturano e prendono una scelta, fanno una scelta in una direzione o nell'altra. Poi naturalmente non bisogna mai disperarsi, io ho imparato a non disperarmi mai, perché anche io ho dei figli, che non tutti. Però voglio dire, ci sono quelli che dicono sì subito e poi abbandonano dopo un po' di tempo, ci sono quelli che non ti danno mai la risposta e poi, oppure dicono non mi interessa, e poi alla fine, ve la ricordate quella parabola dei due fratelli, che chi dice prima sì poi abbandona e chi dice no prima invece poi ritorna. Quindi non c'è, nella natura umana non c'è mai di che meravigliarsi. E bisogna sempre avere l'amore e lo spirito di accogliere tutti, anche quelli che nel 1995, per esempio, hanno abbracciato una strada sbagliata. Quindi Dio ci chiama ogni giorno. Dobbiamo ricordare questo, che Dio ci chiama ogni giorno. Abbiamo noi lo stesso zelo di quei primi discepoli? Rispondiamo a Dio prontamente. Come ci chiama Dio ogni giorno? Quando abbiamo un pensiero cattivo? O abbiamo fatto o detto qualcosa di sbagliato, sentiamo il richiamo di Dio che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato e quindi dobbiamo rispondere a Dio prontamente, sappiamo, con il ravvedimento e riaggiustare il danno che abbiamo fatto. Quindi dobbiamo porci questa domanda: faccio la volontà di Dio prontamente oppure gli resisto? Io gli ho resistito tante volte. Consideriamo Dio come priorità assoluta sopra ogni altra cosa? Ci sono tante priorità nella vita, ma lo abbiamo Lui come priorità assoluta? E stiamo investendo nell'opera di Dio o soltanto nei nostri affari? Anche questa è una parte importante, pratica. I primi discepoli dettero priorità assoluta a Dio e lo fecero prontamente, abbandonarono tutto. Abbandonarono tutto. Un esempio opposto si trova in Matteo capitolo 19. Andiamo in Matteo capitolo 19, perché ci aiuta a capire in quale posto noi ci troviamo. Matteo 19. Ma non per giudicarci o per condannarci, ma tutti noi abbiamo bisogno di questo, di questa autoesaminazione. E Dio ci ha dato proprio queste storie, ce le ha fatte scrivere, ce le ha fatte tramandare proprio perché noi ne traessimo edificazione. Matteo 19, dal versetto 16. Scusate. Dal versetto 19, versetto 16, dice: Ed ecco un tale si avvicinò e gli disse, questo è un esempio opposto dal giovane ricco, molto legato alle sue ricchezze. Maestro buono, incontra Gesù e gli chiede, maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Perché è chiaro che tutti vogliamo la vita eterna. E Gesù disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non uno solo, cioè Dio Padre. Ora, se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ed egli gli disse, quali? Perché è quello che mi chiedono quasi tutti, per dire che cosa differenzia una chiesa dall'altra, i comandamenti. C'è chi li osserva, c'è chi non li osserva, c'è chi osserva quei comandamenti che preferiscono, quelli che gli vengono più facili, quelli che gli vengono molto difficili, come per esempio l'osservanza del sabato, alcuni preferiscono abolirlo questo comandamento. E gli dice quali? E Gesù gli risponde nel versetto 18, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E Gesù quasi ferma, come se, e alcuni arrivano alla conclusione di dire che con l'avvento di Gesù i comandamenti non sono più 10 ma 6. Ovviamente noi sappiamo che questo è ridicolo. In altre parti della Bibbia Gesù ha detto io non sono venuto ad abolire la legge. Nel versetto 20 quel giovane gli disse, convinto, gli disse ma io tutte queste cose le ho fatte fin dalla mia giovinezza. E quanti di noi fin dalla nostra giovinezza o anche da quando siamo stati chiamati da adulti veniamo ogni sabato, osserviamo i giorni santi di Dio, non solo la festa di Tabernacoli ma anche i giorni santi di Dio. Dice, che mi manca ancora? E Gesù lo mette qui alla prova nel versetto 21, dimostrandogli che lui in realtà aveva osservato i comandamenti di Dio, ma non li aveva mai osservati con il cuore. Non li aveva mai osservati mettendo Dio al di sopra di ogni cosa. Li aveva osservati, ma per aggregazione. La differenza tra chi osserva e chi osserva con il cuore è proprio questa, perché Gesù gli dice nel versetto 21, va, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri e tu avrai trovato un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi, diventa un mio discepolo. Ovviamente Gesù gli offriva qui l'apostolato, lui sarebbe diventato un apostolo, un tredicesimo apostolo. Nel versetto 22 sappiamo la storia, dice il giovane, udito questo parlare, se ne andò rattristato perché aveva molte ricchezze. Ma quante di noi, avendo molto meno ricchezze, agiamo allo stesso modo? Per molto di meno. Gesù non gli aveva nemmeno detto vendi tutto e nemmeno gli aveva detto di darlo alla Chiesa. Notate bene perché alcuni non danno alla Chiesa. Gesù disse, dallo ai poveri, non dava nemmeno ai poveri. Quindi quel giovane ricco non vuole investire in Dio, perché Dio è il Dio di tutti, non è il Dio di questi, di noi soli. Anche il Dio dei buddisti, di altre religioni, anche se gli altri devono scoprire il vero Dio, ma il Dio è il Dio di tutti. Dice che quel giovane ricco non vuole investire in Dio nemmeno una piccola parte delle sue ricchezze. Naturalmente qui parla di ricchezze materiali, ma a noi deve anche interessare la ricchezza spirituale che Dio ci ha dato. Cioè Dio a noi ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato la conoscenza della sua parola, ci ha dato amore, l'amore dei fratelli. Eravamo pecore sperdute, ognuno per conto proprio ci ha riuniti come suo gregge. Quanto amiamo noi questo suo gregge? O lo disprezziamo? Questo è importante. Eppure era questo qua, difatti, era un giudeo credente, un frequentatore della comunità dei giudei credenti in Yahweh, e si credeva, un osservatore dei comandamenti, perché frequentava il Tempio, frequentava la congregazione della sinagoga. Gesù lo smentì. Gli dimostrò che lui in effetti aveva osservato i comandamenti, ma non li aveva mai osservati con il cuore. E questa è la differenza tra Antico e Nuovo Testamento, il perché Gesù è dovuto, Dio ha dovuto farsi Gesù. Dio ha dovuto farsi Gesù per dire: senza il mio spirito, senza il mio modo di pensare, senza il mio amore, senza il mio cuore, se non avete lo stesso cuore mio, è inutile che voi osservate i comandamenti, li osserverete per apparire migliori degli altri, ma non sarete cresciuti. Quindi che cosa dobbiamo domandare a noi stessi? Che cosa mi sta trattenendo dal percorrere la via di Dio pienamente? Che cosa mi sta trattenendo dall'iniziare a mettere in pratica la via di Dio seriamente? Il lavoro può essere il denaro, può essere la carriera, può essere i piaceri, i divertimenti. Lo zelo nei confronti di Dio richiede, purtroppo, il fare a meno di certe cose. Dobbiamo sacrificare qualcosa che ci sta a cuore, che potrebbe essere il denaro, potrebbe essere un po' di denaro, potrebbe essere un po' di carriera, anziché fare troppa carriera, che poi arriviamo a un punto che in questo sistema ci impedisce di fare determinate cose. E ci sono dei fratelli che, anche qui presenti, che lo hanno fatto, che anziché diventare capi reparti o chissà che, hanno preferito restare, per esempio, operai. Quindi questo ci richiede il massimo impegno nel dare la priorità assoluta a Dio e alla sua opera, non come se l'ubbidire a Dio è una cosa da fare facoltativamente o solo quando è facile farlo. Questo salto di qualità è quello che, anziché venire per i fratelli in chiesa, si viene principalmente per Dio. Anziché venire per i genitori o per i figli, si viene principalmente per Dio. Dio è una realtà assoluta. Quando dice, stamattina con mio fratello ci siamo andati a fare una passeggiata per sgranchirci le gambe, e io gli dicevo, perché lui un pochettino si scoraggiava, diceva: beh, ho questa età, non la dico, perché ho raggiunto, ma tu ci pensi che quando eravamo ragazzi, ora ho questa età? Io ho detto, io la vivo così, che ogni anno che passo, ogni giorno che passo, siamo più vicini a Dio. Siamo più vicini a Dio, indipendentemente da quanto tempo dormiremo nella morte, ma per me la morte è come se non esiste, perché Dio è il Dio dei viventi e per me la risurrezione è una realtà già che esiste. E io gli dicevo: vedi questi qua che sono nel cimitero, noi stiamo parlando di loro, noi siamo la loro realtà. E tu che pensi che Dio che ci ha creato è meno impegnato di noi a volerli, farli risuscitare? Quindi tutti i morti risusciteranno gioiosi di una bellezza straordinaria, non brutti o malati, ma nel pieno, nel vigore della salute. E naturalmente la cosa più importante è che saranno risuscitati con una mente sana, saggia, amorevole. Quindi Dio conosce bene la nostra natura umana, conosce il cuore di ciascuno e vuole farci vedere dove sta realmente il nostro cuore. Proprio per aiutarci, affinché il nostro cuore impari, a dedicarsi a Lui interamente, che è il creatore della nostra vita. La nostra vita serve a preparare questo famoso incontro con il papà di tutti i papà, perché siamo tutti parte di una stessa famiglia, la famiglia umana, che Dio vuole che diventi, questo è un grande, che diventi la sua famiglia divina nel regno di Dio. Quando sentiamo che il nostro zelo, il nostro amore per Dio è debole, corriamo ad autoesaminarci. Questo è quello che dobbiamo fare. Quando sentiamo che non abbiamo fede, andiamo in ginocchio ed esaminiamoci, meditiamoci, chiediamoci se abbiamo investito in Dio. Ripeto, prima l'esempio era sulle ricchezze, ma chiediamo se abbiamo investito in Dio nel telefonare a una sorella o a un fratello, se amiamo tutti allo stesso modo oppure se privilegiamo di più i nostri parenti carnali, diciamo tanto questo è, mentre quelli, cioè, creiamo parzialità. Quindi chiediamoci se abbiamo investito in Dio E se lo abbiamo fatto prontamente, come i primi discepoli, o se l'abbiamo fatto con riluttanza, o se non l'abbiamo fatto affatto. Quindi andiamo adesso in Matteo 13, un'altra scrittura, Matteo 13, siamo vicinissimi, alcune pagine indietro, nel versetto 45, un'altra bellissima parabola, esempio che Gesù Cristo ci dà, Matteo 13, versetto 45, dove dice, capitolo 13, versetto 45, dove dice che il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. Tutti noi vogliamo delle belle perle, però non tutti siamo mercanti allo stesso modo. Difatti dice, trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva, è tornato e l'ha comprata, quella perla. Che cosa siamo disposti a perdere per acquistare la perla di gran prezzo? E io dico, io e mia moglie siamo stati disposti a perdere la compagnia di tanti parenti che abbiamo, cominciare dalle nostre sorelle, fratelli, amici che ci hanno schernito, che hanno pensato che noi fossimo delle pecore nere. E quindi la gente del mondo ha più zelo per le proprie professioni e per conseguire sempre più alti guadagni, oppure uno status nella società più alto, che per l'opera di Dio. È un fatto. È un fatto. Noi vediamo i grandi magnati, i grandi politici, questi uomini, mica lo fanno per Dio. Tutti vanno in questa direzione. Però tutto questo un giorno noi sappiamo che finirà, perché lui ha detto che la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita se ne andranno come i fiori che appassiscono, mentre chi fa la volontà di Dio durerà in eterno. Quindi che cosa siamo disposti noi a perdere per acquistare la perla di gran prezzo? La gente del mondo ha più zelo, ripeto, per il Natale, per il Capodanno, per il panettone, per tante altre cose che per Dio. A chi somigliamo noi di più? Dobbiamo porci questa domanda, a chi somigliamo di più? Alle vie del mondo o alle vie di Dio, quelle scritte nella Sacra Bibbia? Somigliamo di più a quelli del mondo o al mercante che vende tutto per comprare la perla di gran prezzo? Quindi domandiamoci sempre, fratelli e sorelle, quanto sono disposto a investire nell'opera di Dio? Sto investendo parzialmente? Sto prendendo tempo? Sto preferendo più gli amici del mondo anziché i fratelli della Chiesa? La seconda cosa da fare per accrescere lo zelo è questa. Ci si deve immergere totalmente nella parola di Dio, non in Carmelo o frequentare la Chiesa. La prima cosa da fare, e se uno non si è convinto della Chiesa, dice, ma ci sono tante chiese, io perché devo andare in questa Chiesa? Legittimo dubbio. Allora io dico, ti devi immergere totalmente nella parola di Dio. Totalmente nella via di Dio. E per immergerti totalmente nella santa via di Dio, devi immergerti prima nella sua parola. Perché lui ti indica qual è la via. E che richiede una adeguata preparazione. Se uno di noi vuole imparare la lingua, una lingua inglese, non è che la impara quando parla con qualcuno una volta all'anno, ma si deve preparare tutti i giorni. Deve studiare come chi studia il pianoforte. Richiede una preparazione. Questo, che tante volte, perché il diavolo vi ruba sempre il tempo più prezioso, dice non ho mai tempo. Ma dovete pensare che dietro a tutto questo c'è il diavolo, perché vi ruba il tempo uguale vita, vi ruba la vita, vi ruba il modo in cui voi potreste investire la vita, dedicarle alla vita per creare delle priorità che sono poi per contribuire quella priorità e zelo assoluto nei confronti della meta finale, perché non esistevamo, ripeto sempre, quante volte l'ho detto, 100 anni fa, e fra 100 anni non esisteremo. Perché esistiamo? Perché Dio ci ha messi in esistenza? Perché l'umanità esiste? ci ha messo in esistenza perché lui vuole, ci vuole con sé. Questa è la meta fondamentale, questa è la meta principale. Ci sono nella nostra vita quotidiana tante piccole mete che dobbiamo assolvere con amore, con gioia, ma non dobbiamo mai permettere che queste mete secondarie oscurino quella principale. Quindi la seconda cosa da fare per accrescere lo zelo è quella di immergerci totalmente nella santa vita di Dio, e questo richiede un'adeguata preparazione mediante meditazione, lo studio della sua parola, che è qui, la Bibbia. È proprio, non diciamo che i grandi, quelli che veramente eccellono, non improvvisano, ma si preparano molto, fanno pratica, si allenano, anche gli atleti, come per poter affrontare e superare tutte le insidie delle onde del mare, come fanno i surfisti o i navigatori solitari, che possono sopraffare, come fanno a volte, le difficoltà della vita. Le onde del mare, gli oceani, sono le prove della vita, le difficoltà della nostra vita. E non sono tutti capaci o disposti a navigare da soli. Anzi, quando tu ti ritrovi ad affrontare problemi troppo gravi, come per esempio il fallimento di un'azienda, tutti ti lasciano, diventi un navigatore solitario. E lì solo Dio ti può aiutare. Allora, allo stesso modo, noi dobbiamo essere totalmente immersi nella santa via di Dio. Andiamo nel Salmo 119, Salmo 119. Dobbiamo essere immersi nella santa via di Dio, e se vogliamo che le prove della vita non ci facciano perdere lo zelo o non ci facciano perdere di vista la meta. La via di Dio non è solo un modo di vivere. Ricordate questo, che la via di Dio non è soltanto un modo di vivere o venire in chiesa. La via di Dio è un modo di essere. È un modo di essere. La via di Dio non è un modo di vivere soltanto, è un modo di essere principalmente, perché la differenza fra chi osserva e chi osserva con il cuore è come quei coniugi che dopo tanti anni convivono ma sono freddi, diventano freddi, non si tradiscono, ma sono freddi, non c'è più il cuore, non c'è più il trasporto. Invece ci deve essere questo trasporto, e lo si deve accendere continuamente. Nel Salmo 119 vediamo un esempio di come diventare totalmente immersi nella santa via di Dio, che, se lo vogliamo paragonare nella vita matrimoniale, è l'amore fra i due. Dice: «Oh, quanto amo la tua legge!» Perché ciò che la moglie dice al marito e ciò che il marito dice alla moglie deve essere legge. Cioè, io ti amo tanto che quello che tu mi dici lo farò. Io non farò mai qualcosa che ti possa arrecare dispiacere. La stessa cosa, ovviamente, priorità assoluta nei confronti di Dio. Qui Davide dice: quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno. Solo chi non medita sulla legge di Dio finisce poi con non amarla più, semmai l'ha amata. Nel versetto 28 dice, quindi Salmo 119 versetto 28 dice: i tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me i tuoi comandamenti. È come un padre che ci dice quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare, ma se noi come figli ignoriamo quello che papà ci dice, chiaramente poi raccogliamo ciò che seminiamo. Nel versetto 20: io ho più intelletto, dice il re Davide, di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Meditare richiede tempo, ma se noi siamo sempre occupati, sempre, questa è la società in cui tutti ci chiamano a correre, oppure tutti ci distraggono anche con i cellulari, non sto dicendo che non li dobbiamo usare, ma l'altra volta in un sermone ho detto: preghiamo gli uni per gli altri, ma fuori di pregare gli uni per gli altri non dimentichiamo di pregare Dio, di pregare Dio. Perché se no Dio dice: scusate, ci sono anch'io. Il versetto 100 dice: io ho più intelligenza dei vecchi perché ho osservato i tuoi precetti. amare. Avete notato in questa scrittura del Salmo di Re Davide, lui parla di amare, di meditare, di osservare. Amare, meditare, osservare. Chi ci ruba queste opportunità? A volte la voglia, che non l'abbiamo, ma spesso la mancanza del tempo, stiamo sempre correndo. Allora, essere totalmente immersi o tornare ad immergerci nelle cose fondamentali, quando avvertiamo che lo zelo per la via di Dio si affievolisce a causa dei molti problemi o dei troppi impegni di lavoro o di divertimento. A volte purtroppo si preferisce il divertimento alla parola di Dio. È chiaro che c'è il misuratore che noi abbiamo, il tester, si è sfasato, cioè ci dà delle false indicazioni. La falsa indicazione non è che il divertimento non deve essere fatto, ma è che il tester ci dice andare in chiesa o andare da questo gruppo è una perdita di tempo. Quindi andiamo in 2 Corinzi capitolo 11. 2 Corinzi capitolo 11 dice gli atleti, un esempio degli atleti, quando perdono e sbagliano e non vincono oppure non raggiungono certi livelli, che fanno? O si ritirano o non si arrendono, giusto? Noi non siamo chiamati ad arrenderci, siamo chiamati a siamo chiamati a resistere, a continuare. Gli atleti meditano su dove hanno sbagliato e si immergono ancora di più ad allenarsi per non fare l'errore che hanno fatto prima, per vincere. E allo stesso modo anche noi. Tornare quindi a studiare la parola di Dio per vedere da dove ci siamo e perché ci siamo discostati dalla santa via di Dio. In 2 Corinzi, spero che già ci siate arrivati tutti, in 2 Corinzi, nel capitolo 11, 2 Corinzi capitolo 11, nel versetto 3, Paolo qui parlava a quelli di Corinzi che avevano perduto un po' il loro zelo. E lui diceva, lo diceva con amore, non per rimproverare, dice, ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte, sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo. Se uno infatti venisse a voi predicando un altro Gesù che noi non abbiamo predicato, e se voi riceveste un altro spirito che non avete ricevuto o un altro Vangelo che non avete accettato, ben voi lo sopportate. È la stessa cosa che viene qualcuno e ci dice sì, ma l'altra volta ho ricevuto un'email da uno che ha sentito tante volte le nostre prediche, ma dice sì, ma nella Bibbia si dice che la Pasqua si può osservare tante volte durante l'anno. Oppure sì, ma si può evitare, le feste sono ebraiche, non sono, Gesù è venuto ad abolire queste feste. Cosa gli rispondereste voi? Quindi è molto importante non essere sviate o non accettare un falso Cristo, come molti hanno accettato un Cristo nella cui immagine è un transessuale oppure un effeminato con i capelli, la chioma. Cristo non era così, Cristo era un giudeo bruno, capelli neri, occhi scuri, era nulla che avesse da attrarre gli sguardi, dice il profeta Isaia. Quindi dobbiamo stare attaccati alla parola di Dio scritta nella Bibbia e non permettere a nessuno di sviarci dalla santa via di Dio. E quando qualcuno ci svia, andiamo alla Bibbia per vedere se quello che ci stanno dicendo è la verità. Ultimamente abbiamo sentito parlare l'uomo vestito di bianco che attrae tante persone, dire che se togliamo il Natale è come togliere Cristo. Noi sappiamo che nella Bibbia è completamente al contrario, che è proprio il Natale che offende Cristo, perché Cristo non è nato il 25 di dicembre e le usanze che la gente fa non sono approvate da Cristo perché venivano fatte anche prima che Cristo nascesse. Ma questa è un'altra storia. Sappiamo in quanti modi la società vive a suo modo un cristianesimo che secondo la Bibbia non è il cristianesimo. Quindi quando ci stanchiamo o quando qualcuno cerca di sviarci dalla via di Dio, dobbiamo tornare alle fondamenta della parola di Dio e studiare, meditare, pregare, 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 pregare Dio. Pregare Dio. Non pregare i santini, che sono poverini morti e attendono di essere risuscitati, che non possono ascoltarci. Dobbiamo pregare Dio, il vivente. Lui è vivente. La terza cosa da fare per crescere lo zelo è questa. Ci si deve immergere nella Chiesa di Dio. Perché vedete, non è la prima cosa che ho elencato. E non è la prima cosa che una persona scettica o dubbiosa deve fare. Una persona dubbiosa e scettica, la prima cosa che deve fare è immergersi ad avere amore per Dio. Io non credo alle chiese, non credo alla religione, ce ne sono troppe, non so che pesce pigliare. Però credo in te, è impossibile credere che tutto questo esista senza che tu l'abbia creato. Ecco, io ho amore per te, rivelami. E allora dice, immergiti totalmente nella mia parola. Io ti dico la formula segreta. Se tu vuoi arrivare sulla luna, tu non puoi arrivare sulla luna così, senza preparazione o ignorantemente. Il razzo, l'uomo, lo manda sulla luna dopo aver studiato per secoli quale è, ed è arrivato, dopo secoli, alla conoscenza che deve il razzo seguire una traiettoria estremamente precisa, perché dopo tante miglia o anni luce può sgarrare facilmente la luna o la stella o il pianeta. Quindi c'è tanta scienza, tanta conoscenza perché quel razzo, quel satellite arrivi a destinazione. Ecco, io ti do spiritualmente la stessa formula. Impara ad amare e a vivere i comandamenti. Se tu li vivi e li fai tuoi questi comandamenti, tu arrivi a me. Lo so che non ce la farai mai perfettamente. Lo so che la tua natura umana è come delle palle al piede e che ti impediranno in tante circostanze di farlo. Ma se tu impari ad amare tutti i miei comandamenti e ti sforzi di osservarla, allora tu vedrai che mi troverai. E una volta che tu mi trovi, io ti metterò nella mia chiesa, nel mio popolo, che non è la mia chiesa quattro mura o un tempio adornato chissà di che. Voi siete il mio tempio. Voi, è dentro di voi che io, dentro ciascuno di voi, nei quali io voglio vivere spiritualmente. Quindi la terza cosa da fare per crescere lo zelo o per non perderlo è ci si deve immergere nella Chiesa di Dio. Quindi questi passi sono obbligatori, non si possono fare al contrario. Si possono fare prima quello, prima amore per Dio, cercare Dio, non l'uomo, Dio. Poi studiare la sua parola, e quando tu studi la sua parola e vivi e metti in pratica la sua parola, lo scopri, lo trovi Dio, e Dio ti mette nella sua chiesa. E quando tu sei nella sua chiesa, che succede? Andiamo in Giovanni 17, l'Apostolo Giovanni fu ispirato a scrivere quello che Gesù disse. Giovanni 17 disse ai suoi primi discepoli nel versetto 20, di Giovanni 17 nel versetto 20 dice: ora io non prego solo per questi, ma prego anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Si riferisce a noi, che Gesù 2000 anni fa pregava non solo per i suoi 12 discepoli, ma anche per noi che avremmo creduto per mezzo della loro parola. La loro parola l'hanno scritta qua, noi la stiamo leggendo e la crediamo. E per quale scopo? Nel versetto 21 è rivelato lo scopo, dice affinché essi siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te, essi siano uno, una stessa cosa. Essere uno significa che quando io me ne vado a letto, so che Enzo mi pensa, so che se ho delle difficoltà, so che, non so, Giovanni o qualcun altro, David che vive in Inghilterra, ognuno di noi quando andiamo a nanna, pensiamo l'uno all'altro, che quando uno di noi è in difficoltà, sappiamo che possiamo contare nel loro aiuto. Sappiamo che non siamo soli, Siamo un piccolo gregge, ma non siamo soli e soprattutto Dio è con noi. Quindi, essere uniti allo stesso modo come Gesù e il Padre Eterno a me una volta faceva paura. Ma come possiamo non essere uniti come Gesù e il Padre? Noi non lo siamo, quando io vedo che anche ho a volte difficoltà fra me e mia moglie ad avere quell'unità perfetta che scommetto chi la vede, penso che nessuno di noi, tutti noi, non abbiamo difficoltà a creare una unità perfetta. Quindi richiede molto impegno questo, lo stesso impegno che ci vuole per realizzare una perfetta simbiosi fra più persone, oppure quella che c'è tra una madre che ha il bambino dentro, è come se fossero una sola persona. Quello che sente la madre lo sente il bambino. Cioè non c'è di... E noi dovremmo essere così. Fare il cristiano indipendente è la cosa più facile e più futile. Fare il cristiano indipendente e non frequentare la Chiesa quando sappiamo che questa è la Chiesa giusta, e non mi riferisco a noi come piccolo gruppo, ce ne sono tanti altri sparsi nel mondo, chiese come le nostre, ma anche persone che non conosciamo, che hanno, sono state chiamate da Dio e che hanno conosciuto la formula. Dobbiamo pregare che ce ne siano sempre di più di quanto noi arriviamo a conoscerne, anziché essere, come dire, competitivi come fanno gli altri. Dobbiamo pregare per gli altri, che ce ne siano quanto più possibile. Lo zelo per Dio si accresce soltanto immergendoci totalmente nella sua Chiesa. Dopo aver fatto i primi due passi, il terzo passo è questo. Non si può frequentare la Chiesa saltuariamente, quando ci fa comodo, perché altrimenti è come frequentare la scuola saltuariamente. Non ho mai visto uno studente essere promosso se frequenta la scuola saltuariamente o se studia saltuariamente. Quindi la Chiesa, dove ci sono persone che magari conosciamo per la prima volta o che non conosciamo prima o che magari non si avvicinano mai a noi, non aprono mai il loro cuore, che magari a volte a pelle non ci sono poi così tanto simpatici e che magari quindi diventiamo riluttanti a venire al servizio. Però vedete, questa è l'unica cosa che offre la nostra possibilità di crescita, perché quando restiamo per conto nostro ci sentiamo i migliori del mondo. È solo quando frequentiamo gli altri che ci accorgiamo quanto sono difettosi gli altri e soprattutto anche quando siamo difettosi noi. Quindi è l'unico modo che offre la Chiesa, è l'unico ambiente che ci offre le dottrine, la parola di Dio e il nutrimento. La mentalità di Dio, la cultura della Gerusalemme di Dio, quella spirituale, quella celeste. Mentre cosa troviamo fuori rispetto a tutte queste cose? Le tenebre. Non ci si saluta nemmeno nel vicinato. Non c'è mai gioia, non c'è mai un sorriso, nemmeno quando ti si incontrano. L'altra volta mi dicevo buon anno. Io mi sarei aspettato buon anno, signora Stasi, buon anno, con una bella risata per dire no, invece buon anno. No, non è che lo faceva apposta, ma poverino è fuori dall'ambiente giusto. E un giorno sarà sicuramente portato nell'ambiente giusto. Quindi vediamo quando Dio dice che Dio ci ha chiamati, sì, individualmente, ma ci ha chiamati per far parte di qualcosa di più grande, appunto della famiglia sua, che è la Chiesa, il corpo di Cristo, che si riunisce ogni sabato, che celebra le feste annuali in suo onore come creatore del cielo e della terra. E il far parte della Chiesa di Dio ci rende spiritualmente tutti uno, come Gesù, con Dio Padre. Il far parte della Chiesa significa che la preghiera di Gesù noi la esaudiamo, la realizziamo. Lui prima di morire, Giovanni 17, abbiamo letto: Padre, fa che loro siano uno. Il non venire nella Chiesa non è realizzare la preghiera di Gesù, esaudirla. Sì, è vero che noi preghiamo, ma e tante volte facciamo l'errore che ci aspettiamo che Dio faccia tutto, ma siamo noi che dobbiamo fare anche la nostra parte. Andiamo in Tito, la lettera di Paolo a Tito, nel capitolo 2. Quindi saltare la santa adunanza una volta, va bene, può capitare due volte, va bene, può capitare. Però saltare la santa adunanza 10, 20 volte o la maggior parte dell'anno, come se la chiesa fosse un hotel, è segno che non c'è zelo per Dio. Non c'è zelo per Dio. Significa che prima magari c'era zelo e amore per gli uomini, per gli esseri umani. Ma poi perduto questo amore, magari qualcuno ha detto qualcosa o ha fatto qualcosa che ha indispettito e ci se ne va. Ora io vi dico una cosa, che se io dovevo essere parte della Chiesa e dopo 50 anni quasi, 47 anni, in virtù di quello che mi aspettavo dagli altri, oggi non sarei un membro della Chiesa, né tantomeno un ministro. Io sono sempre venuto in congregazione per trovare innanzitutto Dio e con l'attitudine di dire: vediamo chi Dio mi darà da incoraggiare. E naturalmente la persona che ha bisogno di essere incoraggiata è una persona che non può dare incoraggiamento a me. Non può essere necessariamente piacevole. Quindi io parto da casa e dico: io vado oggi, Dio dammi la forza per andare lì e magari la persona che mi è più antipatica o che mi ha fatto magari qualche torto lo avvicino e gli parlo e gli faccio del bene, perché il male si vince con il bene. In Tito, dicevo prima, nel versetto 14 è scritto che Gesù ha dato se stesso per noi. Ora, se Gesù ha dato se stesso per noi, noi chi siamo per non fare altrettanto per darci per gli altri? Ci dobbiamo dare, dobbiamo sacrificare noi per gli altri. Difatti, dice, per riscattarci da ogni iniquità e per purificare per sé un popolo speciale. Notate che ognuno di noi ha bisogno di essere purificato. Lui ha dato se stesso per noi per pagare il prezzo della nostra iniquità e per purificarci e per farci diventare il suo popolo, un popolo, dice, zelante nelle buone opere, zelante, con zelo, non affievoliti. E zelo significa prontezza, zelo significa prontezza. Ora, se io me ne vado, io quando cercavo il mio primo lavoro, l'ingegnere Abramo a Catania, ero tornato dal Canada, mi avevano detto che mi avrebbero dato udienza, aspettato 3 ore e alla fine mi hanno buttato fuori, dice, l'ingegnere non è venuto. Io ero estremamente incavolato, scusate l'espressione, perché non era questo il mi ero molto seccato, che questo qua mi aveva fatto aspettare 3 ore. Ingegnere Abramo, la ditta era la ditta Sime a Catania. Me ne stavo andando, entra l'ingegnere Abramo dopo 3 ore. Comunque poi la conversazione diventa positiva, alla fine finì che fui assunto. Ma mi incavolai io, mi incavolai. Ma chi siamo noi per far aspettare Dio? Chi siamo noi per far aspettare Dio? Noi non faremmo mai aspettare 3 ore il nostro caporeparto o il nostro, non so, un uomo che ha più potere di noi sulla terra. Ora si riferisce alla Chiesa da Lui fondata mediante il dono dello Spirito Santo. Dio si aspetta che noi non disprezziamo la Sua Chiesa. Quando diciamo Chiesa non dobbiamo pensare a un'istituzione, dobbiamo pensare a noi. Noi siamo la Chiesa. Dio si aspetta che facciamo del bene dentro e fuori dalla Chiesa, non solo dentro la Chiesa, se no saremmo come gli scribi e farisei. Dio si aspetta quindi che facendo del bene agli altri facciamo del bene a noi stessi. Lui si aspetta che noi comprendiamo questo, che dobbiamo fare del bene agli altri, perché nel farlo, in fondo, facciamo del bene a noi stessi. E se facciamo questo, lo zelo cresce. Cresce, se posso dire questa parola che è molto usata nella psicologia di molti che imbrogliano, cresce anche l'autostima. Noi dovremmo avere stima assoluta nei confronti di Dio. La nostra autostima dovrebbe andare a zero quando ci accorgiamo che siamo in effetti peccatori e dovremmo strisciare e dire: io veramente valgo meno di uno straccio e Dio purificami, riscattami e elevami. Perché si dice che Il pentimento vero e sincero precede la gloria, l'innalzamento, e la superbia invece precede la caduta. Quando noi siamo superbi, è solo questione di tempo, verrà la caduta. L'ultima cosa da fare è far crescere, l'ultima cosa da fare per accrescere lo zelo nei confronti di Dio è credere nel risultato finale, cioè avere la fiducia assoluta che quello che Dio ci promette sarà. Perché tante volte io mi ricordo che una persona a me molto cara, che ora non c'è più, gli parlavo di questo, era molto anziana, era quasi terminale, in un ospizio, e gli dicevo: ma tu guarda che la vita non è solo qua. E lei mi diceva, perché da giovane, anche da giovane, perché nella chiesa sono 47 anni in questa fede, e lei da sempre faceva, se campa cavallo, sempre queste cose mi dice. Cioè lei moriva e si avvicinava agli ultimi giorni della sua vita senza avere questa speranza. Io ho avuto una profonda pietà nei suoi confronti, ho detto: poverina, meno male che Dio ha nel suo piano l'ottavo giorno, perché poi sarà ovviamente quel giorno molto gioioso. Quindi avere sempre vivida la visione del regno di Dio nella mente. Potremo ereditarlo solo se investiamo totalmente noi stessi in Dio. Quindi torno al discorso iniziale. Solo chi semina raccoglierà. In Ebrei 11, sono le ultime scritture, in Ebrei 11, nel versetto 13, ricordiamo che come Noè molti altri sono stati prima di noi a soffrire e ad essere navigatori solitari. Tutti costoro, dice nel versetto 13, sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole viste da lontano, essi ne furono persuasi, convinti, e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Noi confessiamo di essere pellegrini e forestieri sulla terra, o pensiamo che abbiamo messo tante di quelle radici qua, che la casa è mia, la macchina è mia, il mio posto di lavoro, la mia vita, il mio corpo è mia. Non è nulla, nulla di quello che pensiamo è nostro, è realmente nostro. Loro si sentivano forestieri e pellegrini. I cosiddetti eroi della Bibbia erano persone come noi, pieni di difetti anche loro, con le loro difficoltà, ma vinsero grazie allo zelo. Avevano tutti lo zelo che avete voi, che abbiamo tutti noi e che non dobbiamo mai farlo diminuire. Andiamo nel Salmo 51, nel Salmo 51, dove possiamo essere incoraggiati dalla fede di quelli che sono venuti prima di noi o dalla fede dei fratelli che ci raccontano anche in questi giorni ciò che Dio ha fatto per loro, come per esempio anche Re Davide nel Salmo 51. Notate come Davide pregava, come era grato a Dio che gli dava l'assoluta priorità a Dio. Rendimi, nel versetto 12, rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso. Tante volte ci manca la volontà. O Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Quindi questo è quello che noi dobbiamo fare, e chiediamo a Dio di aiutarci a non perdere lo zelo, qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa accada. Chiediamogli di aiutarci ad accrescere l'amore e l'entusiasmo per la sua via. E Dio sa, se noi leggiamo in Apocalisse, questa è veramente l'ultima scrittura, in Apocalisse capitolo 2, chiediamo a Dio di aiutarci a non perdere lo zelo qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa accada. Dio sa che noi siamo fatti di carne ed ossa e che a volte lo zelo è debole e che è facile raffreddarlo e che il diavolo manda sempre delle situazioni o anche delle persone per farci raffreddare lo zelo. Ma notate in Apocalisse 2, nel versetto 2, dove Gesù dice, e questo è chiaramente rivolto a noi, dice: io conosco le tue opere, io conosco la tua fatica e la tua costanza, e so che non puoi sopportare i malvagi. E so che hai messo alla prova coloro che dicono, si dicono apostoli, e non lo sono, perché predicano il nome di Cristo, ma predicano stupidaggini e menzogne, e li hai trovati bugiardi. E nel versetto 3 dice, io lo so che tu hai sopportato, hai costanza, e per amore del mio nome, tu ti sei affaticato senza stancarti. Però nel versetto 4 dice, però ho questo contro di te. Cioè c'è una cosa che non mi fa felice nei tuoi confronti, e che è quello che hai lasciato il tuo primo amore. È come un uomo che non ama più la moglie come prima, come all'inizio. Quindi ricordati, nel versetto 5, ricordati da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima. Sta dicendo non fare le opere di prima e basta, ma farle come le facevi prima. Se non verrò presto a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Cos'è il candelabro? È lo Spirito di Dio. Il candelabro è la luce, la capacità di vedere, di capire, di sentire, il modo di essere. Tuttavia, dice, hai questo, che tu odi le opere dei Nicolaiti. E le opere dei Nicolaiti sono l'adorazione di immagini, sculture, quelle dei santini, eccetera, che odio anch'io. Dio dice, Gesù qua sta dicendo che lui le odia queste cose. E poi conclude dicendo, chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Noi ancora parliamo di Ambrogio Fogar. È quasi eterno diventato, è leggendario. Ed è un po' per lui che ancora, spero per lui che sia stato chiamato da Dio e che sia morto in Cristo, ma comunque per lui quella impresa, aver attraversato, fatto il giro del mondo in così poco tempo da solo in una barca, è stata una vittoria. Quindi la nostra vittoria naturalmente è ben più importante, perché mette in gioco la vita eterna. Quindi in conclusione, fratelli, siamo impegnati in una maratona, non in una corsa l'uno contro l'altro. Siamo tutti impegnati in una maratona, ognuno cammina nella sua propria velocità. La meta sappiamo che quella è importante per arrivarci. Se vogliamo sederci, sediamoci, ma non torniamo indietro, non abbandoniamo la corsa. Quindi investendo noi stessi in Dio, noi dobbiamo investire tutto noi stessi, e mai in che modo? Quindi per i vostri appunti, rispondendo a Dio con prontezza, senza farlo aspettare troppo, immergendoci totalmente nella santa via di Dio attraverso lo studio, la preghiera, la meditazione, e coltivando l'unità con i membri della Chiesa di Dio, non parlando male di loro, ma parlando bene di tutti gli altri, di tutti, anche quando sappiamo che qualcuno o questo o quello ha sbagliato o non è stato all'altezza della cristianità, diciamo. Dobbiamo sempre parlare bene degli altri. Se facciamo queste cose, io vi posso dire che il regno di Dio apparirà in tutta la sua realtà già nel nostro cuore, nella nostra mente. Ed è estremamente, vi garantisco, estremamente entusiasmante. Entusiasmante. Quindi lo zelo diventa altissimo e i frutti che raccoglieremo saranno non solo meravigliosi, ma anche eterni.